sono l'avvocato Diego Dell'Anna e questa sera ho il compito di coordinare lo svolgimento della serata. Do il benvenuto a tutti i presenti e ringrazio ovviamente per la numerosa presenza. Do il ringraziamento anche a nome dell'Azione Cattolica Diocesana, in primis a nome del Presidente Gianluigi, e di tutti i componenti del Consiglio che hanno insistito e organizzato questo incontro ritenendolo importantissimo. Un ringraziamento a Don Mansueto per la sua disponibilità di averci messo a disposizione il teatro e ovviamente un ringraziamento va ai nostri due illustri ospiti e relatori, anche se il Vescovo non era a conoscenza che comunque dovrà fare un piccolo intervento, e l'avvocatessa Raffaela Iale di Fermo e il nostro vescovo, Monsignor Luigi Negri. Il tema di questa serata è un tema di estrema attualità nel nostro paese oggi. E richiama noi tutti ad una attenta riflessione. Sappiamo che l'8 febbraio il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge sulle unioni di fatto, col nome DICO, è un acronimo e sta per Diritti e Doveri delle Persone Stabilmente Conviventi, e che attualmente è all'esame del Senato. È ormai da mesi che tutti i mezzi di comunicazione di massa ci bombardano di informazioni sul tema ed è convinzione di chi ha organizzato questo incontro che si tratta di tantissimo fumo negli occhi, il fumo che ci spinge o ci costringe a prendere posizione. Anche perché ci allontana un po' dal tema fondamentale della nostra società, che riteniamo debba rimanere la famiglia. E proprio partendo da questa riflessione, ci è sorta spontanea la domanda che poi ha dato il nome a questa serata. Dico, è famiglia, è ancora famiglia. Questa domanda poi l'abbiamo girata ai nostri ospiti, che poi invitiamo a darci una mano, a fare un po' di chiarezza su questa nuova, spero di no, per quanto mi riguarda, legislazione sulle unioni di fatto. Niente, io presenterei adesso gli ospiti. Il Vescovo non avrebbe bisogno di presentazioni, anche perché perderemmo l'intera serata, no? Per farne una degna. E mi limito a presentare l'avvocato Raffaella Iale, che esercita la professione di avvocato a Fermo e mediatrice familiare iscritta all'Albo Nazionale. Con il marito collabora e fa parte dell'ufficio della pastorale della famiglia e della diocesi di Fermo dal 2004, collabora con la rivista La Voce delle Marche e cura ogni 15 giorni la pagina all'interno del settimanale La Voce delle Famiglie. E infine fa parte del direttivo dell'associazione di volontariato Famiglia Nuova, giusto? Benissimo. Ecco, non mi resta che passare la parola all'avvocato Raffaella Iale e vi auguro una buona serata.
Allora, buonasera a tutti. Al di là di tutte le cose che sembro fare, una cosa è certa: faccio il mio mestiere con passione, con la passione che mi deriva dall'essere vissuta, cresciuta in un ambiente analogo a questo, no? Quindi nell'Azione Cattolica. E quindi ecco, ho ho un approccio che ha un taglio preciso. D'altra parte mi preme condurre una riflessione che sia quanto più tecnica, quanto più svincolata da posizioni ideologiche sovrabbondanti. Negli ultimi anni, negli ultimi mesi, nell'ultimo mese, ci stanno proponendo il discorso della necessità di dare un'organica disciplina, un riconoscimento, dicono, alle convivenze di fatto, sia omosessuali che eterosessuali, come se fosse uno degli argomenti di vitale importanza per il nostro paese. Addirittura qualcuno ha, come dire, costituito un dibattito con i toni dell'alternanza, della contrapposizione tra il moderno, il modernismo e l'antico, quasi che voler difendere la famiglia sia una sorta di posizione antiquata, sessuofoba. Io non mi ritrovo in questa definizione e cercherò insieme a voi stasera di mettere alcuni punti saldi, di illustrare quali sono i termini concreti in diritto di questa nuova proposta di legge, per capire se appunto siamo antiquati o se non siamo antiquati a voler difendere il primato, il favor della legge per la famiglia fondata sul matrimonio. Quindi cercherò di condurre insieme a voi una riflessione che sia serena, che prenda da un lato in considerazione i bisogni concreti che pure una certa parte della popolazione sembra manifestare, no? Come non soddisfatti, come non pienamente tutelati. D'altra parte però valuteremo insieme anche le ragioni di opportunità, di giustizia e di legittimità di un intervento normativo corrispondente appunto al disegno di legge che ha già citato Diego. Perché tante parole, troppe, vengono dette, a volte urlate, sono proprio ridondanti dalle televisioni, dalle radio, vogliamo dire anche al cinema. Non si può andare al cinema senza che ci instillino la necessità di andare a riflettere sulle unioni omosessuali. Quindi vi darò alcuni dati di diritto sui quali poi spero si riuscirà a intessere un dibattito che sicuramente sarà la parte più interessante della serata. Allora, cominciamo dalle norme di diritto internazionale. La famiglia non l'abbiamo inventata noi in Italia, non l'abbiamo inventata noi cattolici. La famiglia è riconosciuta da atti normativi internazionali che, come per esempio la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, votata dall'ONU il 10 dicembre del 48, è stata definita addirittura un punto di ripartenza della civiltà, dopo gli orrori della Seconda Guerra Mondiale. Non devo citare l'Olocausto, non devo citare le bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki. È stata veramente la volontà condensata della maggior parte dei paesi del mondo di rifondare un nuovo modo di vivere civile. Ovviamente è un documento laico, scritto da laici, diretto a stati laici. Il che significa che se troviamo scritta un'affermazione quale quella che è contenuta all'articolo 16, ve la leggo: la famiglia è il nucleo fondamentale della società e dello Stato e come tale deve essere riconosciuta e protetta. Sicuramente la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo non era influenzata da un'impostazione cattolica. Quindi stiamo già ragionando su un piano strettamente laico. Tanto forte è stato il consenso che ha suscitato questo atto normativo che è stato in proseguo citato e fatto riferimento dai maggiori trattati internazionali, i maggiori atti internazionali, ma anche dalle stesse costituzioni repubblicane che sono state, appunto dopo la data della sua approvazione, approvate nei vari stati. Ne cito qualcuna a titolo di esempio, non è esaustiva come elencazione ovviamente. Per esempio è stata richiamata nel Patto dei diritti civili e politici, nel Patto sui diritti economici, sociali e culturali, anch'essa approvata dall'Assemblea delle Nazioni Unite nel 1966, dalla Carta Sociale Europea, firmata dagli Stati membri del Consiglio d'Europa nel 1961. La Costituzione greca, nel suo corpo, dice che la famiglia è fondamento della conservazione e del progresso della nazione. La Costituzione irlandese dice che la famiglia è base necessaria dell'ordinamento sociale e indispensabile al benessere della nazione. Anche la nostra Costituzione repubblicana, sebbene sia precedente la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo perché è entrata in vigore il 1 gennaio del 48, all'articolo 29 dice testualmente che lo Stato riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. E se la famiglia è fondata sul matrimonio e la famiglia è fondamento dello Stato, ne consegue che il matrimonio è il fondamento dello Stato. Perché insisto su queste norme che sembrano essere affermazioni di principio condivise ai più? Perché questi nuovi tentativi di andare a scardinare, equiparando convivenza di fatto e famiglia fondata sul matrimonio, vanno a incidere su queste norme. L'articolo 29 della Costituzione ci terrà un po' compagnia stasera, sarà un po' il motivo di fondo della nostra discussione, quindi sarà importante tenerlo presente. Tutti questi atti normativi in fondo non ci dicono che la famiglia è profondamente radicata nella nostra cultura, nel nostro modo di vivere la società. Appare evidente quindi che ogni dibattito culturale che coinvolga le basi del nostro Stato, cioè la famiglia, non può essere preso alla leggera. Questo perché per la società e per lo Stato la famiglia ha un interesse generale, un interesse pubblico, quindi la famiglia ha una funzione nei riguardi dello Stato. Quindi tutto ciò che riguarda la famiglia non riguarda soltanto i suoi singoli membri, riguarda la società nel suo complesso che poi siamo noi. L'assenza o l'indebolimento di questo concetto, di questa famiglia, di questo fondamento è un po' un incrinare l'intero edificio che vi è stato costruito sopra e quindi del nostro Stato. Cercherò di darvi le ragioni di queste affermazioni. Che il tema della famiglia sia oggi molto dibattuto e molto di moda quasi è dimostrato dal gran parlare che se ne fa. Ogni volta che si parla di bullismo a scuola, ogni volta che si parla di tossicodipendenze, ogni volta che si parla di violenza ai minori e alle donne, torna sempre fuori il discorso della famiglia. Quindi, in fondo, questa famiglia non è morta, come invece si profetizzava una trentina di anni fa. C'era chi diceva che la famiglia era una sovrastruttura. Secondo un'impostazione, per così dire, privatizzante, la famiglia veniva indicata come un fatto privato, che doveva essere assolutamente non lambito dal diritto, non considerato, un fatto privato dei cittadini. Ciascuno poteva formare la propria famiglia secondo il modello che più gli aggravava e questo non doveva avere rilevanza pubblica. Secondo altri, invece, la famiglia monogamica è un'acquisizione tardiva, artificiosa, si diceva una sovrastruttura borghese, forse qualcuno di voi lo ricorderà, da relegare tra le anticaglie del passato, qualcosa da superare perché ci potesse essere evoluzione della società. Secondo l'impostazione socialista, invece, la famiglia avrebbe avuto ragion d'essere soltanto se dissolta da ogni dimensione e funzione istituzionale, senza vincoli, né tra i coniugi né riguardo ai figli, perché lo Stato avocava a sé il compito di educare i figli, futuri cittadini. La stagione del 68 poi ha visto una sorta di alleanza di queste componenti marxiste e laicizzanti nel tentativo serio e strutturato di demolire le basi della famiglia. La rivoluzione sessuale, dal canto suo, un femminismo esasperato, hanno giocato la loro parte. Si voleva liberare gli individui dalla soggezione della famiglia, in maniera particolare le due vittime tipiche della repressione, la donna e i giovani, vittime del padre padrone. Solo in tal modo si sarebbe, assicurato il progresso della società e si indicava come progresso nuove forme di convivenze non istituzionalizzate, come per esempio le comuni familiari, no? Laddove non c'era l'autorità. L'assenza di autorità equivaleva alla liberazione dell'individuo. L'obiettivo era dunque demolire la famiglia. Ma anche lo stesso ruolo di madre della donna era stato ampiamente criticato e addirittura scardinato, perché potenzialmente lesivo del ruolo di autogestione della propria vita che la donna doveva avere su se stesso. Non vi devo ricordare io alcuni slogan che oggi a ricordarli sembrano anche simpatici, no? Quando si diceva l'utero è mio, me lo gestisco io, sono io che decido. Quindi addirittura la funzione di madre come una sorta di violenza da parte dell'uomo sulla donna per costringerla a non essere libera, a non poter godere pienamente delle proprie potenzialità. Comunque, al di là di queste e di altre posizioni ideologiche, quello che è certo, che appare ovvio ai più, è che la famiglia è profondamente cambiata insieme a questa nostra società. Non abbiamo più un modello condiviso di famiglia. Non è più così facile educare i figli. 50 anni fa forse educare i figli era più semplice perché c'era una comunità educante che aveva valori largamente condivisi. Ci dicono che noi viviamo in un momento in cui non ci sono più valori. Io non sono d'accordo. Forse non ci sono valori largamente condivisi, ma ciascuno ha i propri valori. Quello che è certo è che le giovani famiglie, come la mia, come quella di alcune delle persone che sono qui dentro, hanno difficoltà a fare riferimento a un modello genitoriale assoluto e condiviso. Dobbiamo, come dire, essere più specializzati dei genitori di ieri. Dobbiamo avere degli strumenti di autoformazione che ci consentono di essere al pari dei tempi. Ma questo ribadisce una volta di più che la famiglia non è morta. La famiglia è assolutamente viva. È vero che c'è un calo della natalità, è vero che si registra una diminuzione dei matrimoni rispetto anche a un aumento della separazione e dei divorzi. Si è passato dalla famiglia patriarcale a una famiglia nucleare, da una famiglia come luogo di produzione, laddove i figli erano braccia per produrre, braccia per l'agricoltura, a una famiglia luogo di consumo, laddove i figli sono soltanto bocche da sfamare. Le frontiere della genetica potrebbero addirittura far fantasticare qualcuno sulla possibilità di svincolare il rapporto di significato tra famiglia e procreazione, quasi che si renda inutile l'unione generativa di un uomo e di una donna. Eppure, nonostante tutto, come ho detto all'inizio, la famiglia vive e vegeta, proprio perché si intravedono proprio negli stessi fenomeni di disagio conclamati nella nostra società e a cui cerchiamo affannosamente di dare qualche risposta, che la famiglia è viva, quindi ci sono segni della sua rinascita, proprio perché appunto sono state evidenziate le correlazioni tra le difficoltà familiari e i fenomeni socialmente preoccupanti come la tossicodipendenza, la prostituzione, il disadattamento psichico e l'emarginazione. Sono pesanti i costi sociali che derivano dalla dissoluzione della famiglia e dalla conseguente situazione di abbandono morale e materiale dei minori. In tutto l'Occidente, lo vediamo, è in crisi il modello di Stato sociale che non è in grado di soddisfare i bisogni di tutti i cittadini, sostituendosi alle solidarietà familiari. Questo non fa altro che ribadire la centralità, l'importanza dell'istituto familiare, così come ci ha autorevolmente detto la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 48 e l'articolo 29 della nostra Costituzione continua a ripeterci. D'altronde, l'efficacia terapeutica e recuperativa della famiglia è autoevidente. Basta pensare che una delle risposte al disagio sociale è proprio il ricorso a strumenti che ne ripetono il modello. Sapete che a 31/12/2006 sono stati aboliti, per così dire, gli istituti che accolgono minori e al loro posto sono state create delle case famiglia. Per i minori da 0 a 6 anni è obbligatorio l'inserimento in case famiglia, laddove ci sia una coppia che riproduca il modello genitoriale. Ma anche talune comunità terapeutiche si riorganizzano al loro interno secondo un modello familiare. Per esempio, San Patrignano ammette al suo interno delle coppie sposate, quindi fa vivere al suo interno una famiglia, e la famiglia ha una sua forza recuperativa. A tal proposito vorrei portare ad esempio l'evoluzione dell'istituto giuridico che si chiama adozione. Questo istituto giuridico non è una nostra invenzione, non è un'acquisizione dello Stato moderno, ma addirittura risale al diritto romano. Quando fu concepito nel diritto romano, l'adozione aveva la funzione di acquisire un membro legittimo nella famiglia per poter trasmettere il patrimonio. Diciamo quindi che tutto l'interesse era centrato sull'aspetto patrimoniale e sull'interesse dell'adottante, non tanto dell'adottato. La legge che attualmente in Italia regola l'adozione e l'affido è la numero 184 del 1983, come modificata poi nel 2001. Questa norma si intitola Diritto del minore alla famiglia. Solo il titolo la dice lunga. Ci sta dicendo che c'è stata una modifica nel senso di rendere centrale il diritto del minore a vivere in una famiglia, ovvio, in primissimo luogo la sua, quella d'origine. Laddove questa abbia delle basi così scardinate, un'altra famiglia. Stiamo ribadendo per l'ennesima volta l'importanza di questo istituto. La crisi dello Stato sociale sta anche cambiando il modo con cui guardiamo alla famiglia. Non è più destinataria di servizi, non c'è più una logica assistenzialista verso la famiglia, ma si è compreso che la famiglia è piuttosto una risorsa capace di risolvere da sola molti dei bisogni umani, specie se aiutata, minimamente sorretta, e capace di svolgere servizi di solidarietà con costi enormemente inferiori rispetto a quelli che sarebbero intollerabili per lo Stato che si volesse fare supplente della famiglia. Da quando fin qui detto è già abbastanza chiaro quello che la Dichiarazione Universale ci ha indicato, cioè il perché la famiglia è il nucleo fondamentale della società, perché è il luogo educativo primario, cioè di addestramento dei cittadini che saranno tanto più utili alla collettività, quanto più saranno ricchi di un'umanità matura. Ma la famiglia è anche di più, è il luogo di generazione dei figli. In passato i figli, l'abbiamo detto, erano la ricchezza della famiglia, specie se contadina. Oggi invece l'affermazione «sono braccia sottratte all'agricoltura» è quasi un insulto, no? Si dice in tono dispregiativo. Oggi i figli non sono che bocche da sfamare e una giovane coppia si interroga profondamente prima di scegliere se generare o se non generare, se saranno economicamente in grado di soddisfare le esigenze dei figli. Quali esigenze? Quelle indotte o quelle reali? Anche questo è un tema di riflessione che mi è molto caro. Chiaramente, se lo guardiamo da una logica economica, un figlio è un investimento a perdere. Viviamo in una società in cui tutto è votato al profitto, un figlio è sicuramente un affare da non fare, una di quei pacchi fallocchi che non dovremmo mai acquistare, mai capitare in casa nostra. Perché dunque oggi, nel 2007, continuare a generare figli? La risposta, che è ontologicamente più vera, è che lasciano una traccia nel tempo, anche dopo la nostra morte. E questa è una risposta che può andar bene, sia per chi crede che per chi non crede, sia per chi ha un'impostazione della logica del figlio come dono, no? Come grazia, sia invece chi vede nella propria vita semplicemente un'esistenza terrena. Un figlio è una staffetta biologica, una staffetta psicologica, il cui traguardo è ignoto, ma la generazione di figli cittadini è comunque importante per lo Stato e per la società nel suo complesso, perché dà senso in se stessa a tutta la storia umana. Facciamo per un momento un tentativo, un esperimento mentale. Tutta la popolazione del mondo si sterilizza e diventa sterile all'improvviso. Oppure, da questo momento in poi, si genereranno soltanto femmine o soltanto maschi. Che cosa accade? Accade che non c'è più un futuro. Saremmo all'assurdo. Lo Stato perderebbe ragion d'essere. Ecco perché la famiglia costituisce il nucleo fondamentale della società e dello Stato, in ragione dei figli. Ecco perché la tutela dei figli, dei minori, è così importante per lo Stato, perché è il momento generativo anche dello Stato. Ma allora i figli chi sono davvero? Che possono essere? Un concentrato di speranza, qualcosa che ostinatamente gettiamo al di là, no? Nel futuro, sperando appunto che possano crescere in una società migliore. È una caratteristica della nostra umanità che nessuno può esistere se non nella condizione di figlio. Per generare un essere umano occorrono 23 più 23 cromosomi, questo lo sapete. E nemmeno le tecniche di generazione artificiale, le tecniche genetiche, nemmeno la clonazione valgono a smentire questa affermazione. Un individuo per nascere ha bisogno di un padre o di una madre. Infatti, nella clonazione, laddove c'è sostituzione del nucleo, no, si utilizza un nucleo dello stesso individuo, quindi proprio per clonarlo. Ma in quel caso il materiale genetico non sarà di un padre e di una madre biologica, bensì della stessa persona. Ma noi siamo, attraverso il nostro materiale genetico, collegati alle generazioni che ci hanno preceduto, quindi ai nostri nonni, ai nostri avi. Si può dire quindi che un figlio di una clonazione sarà figlio dei suoi nonni. Okay. E andando, risalendo indietro, possiamo dire che siamo figli non solo di nostro padre e di nostra madre, ma di tutta la storia dell'umanità. Proprio nella varia combinazione di questi geni c'è la garanzia che avremo appunto figli sempre più forti, quindi individui sani. Allora, se la famiglia è il luogo adatto alla generazione dei figli e se i figli sono la garanzia del permanere del senso dell'esistenza umana, si comprende bene perché questa è il nucleo fondamentale della società e dello Stato. Ma solo la generazione dei figli non basta a spiegare perché è necessario che una famiglia sia stabile, no, nel tempo, basterebbe procreare. Si sa però, a esperienza comune, che la crescita dei figli ha bisogno della famiglia. Anche chi la pensa diversamente da noi non può non ammettere l'insostituibile efficacia educativa, terapeutica ed economica della famiglia. La famiglia ha una funzione pubblica anche in questo senso. Idealmente la famiglia è pensata come il luogo del sostegno reciproco, della solidarietà, con una parola un po' alta e forse anche un po' abusata, dell'amore. Milioni di uomini e milioni di donne, e anche noi quotidianamente, facciamo esperienza di questo. Di dare qualcosa di noi stessi senza chiedere nulla in cambio. È davvero un apparente insanabile paradosso tra queste due realtà che sono entrambi naturali. La logica economica che guida, che governa l'agire umano, faccio qualcosa perché ne traggo un'utilità, e invece la gratuità che è insita nella famiglia, nell'agire della famiglia, nei rapporti della famiglia. Questo è un indicatore di senso. Contribuisce a spiegare il perché dell'atto efficace umanizzante della famiglia. Ancora una volta ci spiega il perché del suo essere nucleo fondamentale della società. Un altro indicatore di senso è il per sempre. Non c'è unione che tenda al fondamento di una famiglia che non contenga in se stessa il nucleo del per sempre. Anche la biologia ce lo dice. La specie umana, il cucciolo della specie umana, è quell'animaletto che ha bisogno di più tempo in assoluto per diventare autonomo. E può diventare autonomo, adulto e quindi capace di procreare soltanto se godrà di una protezione stabile. La legge ci dice per 18 anni, adesso forse non bastano più 18, saranno 20, 25, qualcuno dice anche 30, ma chi lo sa. Comunque abbiamo bisogno di tempo e dunque di un'alleanza genitoriale stabile che ci protegga rispetto ai fattori della società. Ecco perché in ogni coppia che genera c'è insito il per sempre. E questo non è in contrasto con la realtà che ci mostra un aumento delle separazioni e dei divorzi. Perché è ben nota la regola per cui fa più rumore un albero che cade e una foresta che cresce. Ma le coppie tuttora sposate, le coppie che non si separano e che non divorziano, sono numericamente più consistenti di quelle che si separano. La scelta è tutta nostra, è individuale. O accettiamo di orientare la nostra esistenza secondo questi indicatori di senso, o aderiamo a quella cultura che invece rispezzetta, che ci dice che un conto è l'amore, un conto è la famiglia, un conto è la famiglia, un conto è generare. La famiglia non può essere, non è una questione privata. Occorre per questo, tanto di più, tenere saldo il suo atto fondativo, che ci dice l'articolo 29 della Costituzione, è il matrimonio, fondamento dello Stato. Per tutto quanto detto fin qui, se sono stata abbastanza chiara, capite che il matrimonio non è e non può essere soltanto un contratto. Vediamo allora quelle che sono le differenze, le analogie tra matrimonio civile e convivenza. Viviamo, ci dicono, in un tempo di apparenze, laddove l'apparire è più importante dell'essere. Ma non diteci che il matrimonio è solo una romantica cerimonia. Qui segue un lauto banchetto per gli invitati. Ogni matrimonio, e io questo lo sperimento al consultorio a Famiglia Nuova, quando viene questa varia umanità dolente che ci racconta storie di vite spezzate, matrimoni interrotti, relazioni malate, Ogni matrimonio contiene in sé, anche quello che è stato contratto in modo tale da contenere in se stesso la causa prima della sua fine, già malato in partenza, è esso stesso un progetto di vita comune che, se viene adeguatamente sostenuto, è capace di affrontare le società della vita, le difficoltà della vita, le sfide della società. Per i credenti, ovviamente, il matrimonio è un sacramento che si tramuta in grazia quotidianamente, ma per chi non crede, per lo Stato laico, il matrimonio è un contratto, ma un contratto i cui confini sono stati disegnati non dalla mente del legislatore, bensì ricalcati da una realtà naturale preesistente. Non per niente l'articolo 29 ha utilizzato determinate parole. Afferma la Costituzione di riconoscere i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Equivale a dire che il diritto si è limitato a dare veste formale a ciò che gli preesisteva in natura. La famiglia appartiene e i diritti della famiglia appartengono a uno stato pre-giuridico che la Costituzione, così come fa la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, si limita a riconoscere. Li ha ricalcati, un po' come ci facevano fare le elementari per le cartine geografiche, no? La carta lucida, sopra il disegno, si disegna. Quello che viene fuori è la norma della Costituzione. L'essenza del contratto matrimoniale, dice il diritto romano, che può essere ripetuto a buon diritto anche per il diritto civile attuale, è la consortium omnis vitae, quindi il consorzio di tutta la vita, con un'espressione curiosamente analoga alla definizione che ne dà il diritto canonico, che dice consortium totius vitae. Siamo proprio sullo stesso piano, stiamo proprio parlando della stessa cosa. Dal matrimonio lo Stato fa discendere degli obblighi reciproci. Lo sapete, ve l'hanno letto il giorno del matrimonio, no? Gli articoli 143, 144, 147. Eravamo impegnati in altre cose, magari, però ce l'hanno letti, questo è un fatto. L'obbligo di coabitazione, di fedeltà, di assistenza. Si tratta di obblighi assoluti, cioè non sopportano termine o condizione, non sono gestibili dai contraenti. Questo non avviene per altri tipi di contratto. La locazione, la compravendita, il comodato. Posso dire comprerò se, comprerò quando, il famoso preliminare di vendita. Questo non può avvenire per il matrimonio, che è un contratto peculiare, particolare. A differenza della scelta di convivere, la scelta matrimoniale è connotata dalla volontà di mettere in comune l'intera vita, preordinando alla procreazione e educazione dei figli. Il fatto che sia previsto il divorzio, e questa è una delle obiezioni che spesso si portano, non è una valida obiezione, perché il divorzio non è connaturato all'essenza del matrimonio, è solo un rimedio che lo Stato offre per i casi in cui ci sia una malattia irreversibile del rapporto matrimoniale, e inoltre è assoggettato a un pervasivo controllo pubblico. Non dimentichiamo che per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, così si chiama il divorzio, è richiesta la competenza collegiale del tribunale, quindi non un giudice, bensì tre. Lo scioglimento del matrimonio è soggettato a un tentativo preliminare di conciliazione. Viene richiesto un periodo di tempo, oggi sono 3 anni, dalla separazione, perché deve essere una scelta meditata. Successivamente viene dichiarata con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Vedete quindi che è veramente un rimedio a un caso eccezionale. L'essenza del matrimonio è dunque tutta qui, in questa pubblica assunzione di responsabilità di un uomo verso una donna e viceversa. I doveri dei coniugi non sono solo a tutela dell'altro coniuge e dei figli, ma hanno anche rilievo pubblico, in quanto soddisfano ai doveri di solidarietà reciproca, diminuendo i costi sociali della loro assunzione diretta da parte dello Stato. E dico di più, non è soltanto un problema di diminuzione di costi, ma anche di efficacia, perché lo Stato non potrà mai sostituire per qualità e per importanza l'azione educativa della famiglia. Tant'è che abbiamo sperimentato tutti che l'agenzia educativa della scuola non è pari per efficacia all'agenzia educativa primaria che è la famiglia. Intanto avremo cittadini educati in quanto li educhiamo prima a casa e poi trovano a scuola una consonanza di regole e di norme. È quindi interesse pubblico che i figli nascono da un'unione matrimoniale stabile e solida, e questo ne troviamo conferma nella perdurante distinzione, anche questa diventata ormai solo terminologica, tra i figli nati nel matrimonio, detti legittimi, e nati fuori dal matrimonio, i naturali. Premesso che ogni discriminazione è certamente condannabile, odiosa come si usa dire, si capisce però il favor della legge per la filiazione legittima, e non solo perché era la normalità quando quella norma è stata scritta, nascere all'interno del matrimonio, bensì perché nascere da un'unione stabile, consacrata da un impegno pubblico, dà maggiori garanzie allo Stato di un sano e equilibrato sviluppo del minore. Possiamo anche abolirle le differenze terminologiche, e anche qui c'è un disegno di legge pronto per equiparare nelle ultime cose che sono rimaste, appunto soltanto terminologiche, i figli naturali e i figli legittimi. Perché se queste sono vissute solo come un marchio indelebile rispetto a chi non ha colpa, è giusto che vengano abolite. D'altra parte però deve rimanere saldo che solo una famiglia formalizzata, legittimata dal matrimonio, offre il massimo prevedibile di bene per il figlio. Tuttavia, una volta che questi figli sono nati, non ne hanno colpa, lo Stato garantisce loro tutti i diritti. E questo ce lo dice l'articolo 30 della Costituzione, subito dopo la famiglia, quindi c'è anche una conseguenzialità logica importante. La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela sociale e giuridica compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. Infine, la festa del matrimonio, anche quella laica, è sempre stata quella di rendere pubblico un impegno che è per la vita. Dunque, perché se si protesta la stabilità del rapporto di coppia, tanto addirittura da rivendicare la possibilità di adottare un bambino, perché non rendo pubblico questo impegno assumendo nel contempo una serie di impegni verso lo Stato? Vi è una forte contraddizione. Nell'istanza di essere lasciati fuori dall'interesse pubblico, mancata assunzione di un impegno pubblico, e al contempo nella richiesta che si fa allo Stato di legittimare un'unione con una legge che stabilisca quali sono i diritti dei conviventi. Voglio beneficiare delle provvidenze dello Stato sociale per le famiglie senza assumere il corrispondente impegno pubblico, non restituendo così allo Stato quanto ricevo. Vi possono essere molti tipi di convivenze. Qualcuno fa notare convivenze more uxorio, convivenze non more uxorio, quindi convivenze come marito e moglie, ma anche convivenze di solidarietà, per esempio, di compagnie. Anche se queste sono fondate su valori saldi di affetto reciproco e condivisione, quelle di cui si parla in questi disegni di legge sono quelle che sono accomunate dall'esercizio della sessualità. Allora, dobbiamo chiederci, la comunanza di letto risponde a un interesse pubblico tale per cui è necessario dare un'organica regolamentazione alla materia? Punto interrogativo. Se dovessimo dare rilevanza pubblica alla comunanza di letto, paradossalmente, se la società si sviluppa in questo senso, dovremmo anche legittimare le poligamie, le comuni sessuali. E continua a ragionare per paradossi, potremmo anche dovere un domani legittimare l'incesto? Ovviamente sto parlando per paradossi, ma la sostanza è solo questa, che una coppia convivente more uxorio sceglie liberamente di non coinvolgere lo Stato nella propria privacy, nel proprio mondo privato di relazioni affettive. Altre forme di famiglia, per così dire leggera, andrebbero a cozzare proprio contro questa richiesta di non esporsi pubblicamente. Ecco allora le prime due conclusioni che possiamo trarre stasera. La famiglia e il matrimonio rispondono a un interesse pubblico, mentre la compagnia, sia pure fondata sull'esercizio della sessualità, si muove per sua natura nell'ambito della libertà privata e non incide sull'interesse pubblico. Ciò che è bene pubblico deve essere incoraggiato e valorizzato dallo Stato. L'ordinamento invece rimane semplicemente indifferente rispetto a scelte private che non coinvolgono l'interesse pubblico. Questo, per esempio, è l'indifferenza dello Stato che legittima, che so, a fondare il club di Maranello per i tifosi della Ferrari. È una formazione sociale in cui si stanno svolgendo i diritti fondamentali dell'individuo che è tutelato dall'articolo 2 della Costituzione, no? Se io però, che sono Stato, intervengo a disciplinare quelle forme di organizzazione, quelle formazioni sociali, sto ipso facto determinando una limitazione della libertà dell'individuo che non potrà fare quel tipo di associazione se non nei termini in cui io sto dando una legge. Capite che non è possibile, delle due l'una, o scelgo la libertà, o scelgo invece una formalizzazione tipizzata, articolo 29 della Costituzione. La riflessione a questo punto ci impone di parlare delle convivenze affettive di carattere omosessuale. È sufficiente esaminare il contenuto di questo decreto di disegno di legge e degli atti precedentemente presentati al Parlamento per avvedersi che la spinta principale che li muove è proprio quello di omologare, equiparandole, le unioni affettive di fatto omosessuali e eterosessuali. Il disegno di legge 1339, che attualmente è al vaglio del Senato, all'articolo 1 testualmente dice proprio: due persone anche dello stesso sesso, uniti da reciproci vincoli affettivi che convivono stabilmente, eccetera, eccetera, avranno diritto, quindi sono titolari dei diritti previsti dalle seguenti norme. Ora voi capite che l'opinione pubblica non è pronta a percepire come famiglia l'unione di due omosessuali, sia uomini sia donne. È per questo che le organizzazioni degli omosessuali stanno cercando di allargare la comunanza del problema anche alle coppie di fatto, che di per sé però non protestano troppo per i propri diritti, perché nel corso del tempo sono intervenuti alcuni aggiustamenti normativi, parecchie interpretazioni giurisprudenziali che hanno riconosciuto loro una sorta di status, no? Di fatto, di convivenza omoruxorio, per cui c'è un'equiparazione che però è rispettosa della loro scelta di privatizzazione, di rimanere in un ambito privato il loro rapporto affettivo. D'altra parte ci sono le forze politiche che sostengono le organizzazioni omosessuali, le quali hanno il timore sacro di perdere l'appoggio e il consenso dell'opinione pubblica. È per questo che anche loro stanno allargando il problema alle coppie di fatto. È ovvio che ogni forma di discriminazione, irrisione, emarginazione psicologica nei confronti degli omosessuali va assolutamente bandita. Bandita. Addirittura in alcuni stati gli atti omosessuali erano considerati atti penalmente rilevanti. È ovvio che il nostro Stato, che ha acquisito un notevole livello di civiltà, non può accettare una discriminazione di questo genere, lasciando indenne il giudizio morale. È lecito però dubitare dell'opportunità di intervenire a correggere un atteggiamento ingiusto di discriminazione con uno strumento legislativo sbagliato. Uno degli argomenti forti che vengono addotti a favore dell'equiparazione è che questo porterebbe l'Italia al pari dei paesi, gli altri paesi anche non europei, che sono più civilizzati, più avanti di noi nei diritti civili. E corrisponde a verità che numerosi paesi l'hanno fatto. La Spagna, no? Per esempio, l'ultima ferita che brucia di più. E che la stessa Unione Europea, che pure sarebbe incompetente nel diritto di famiglia, ha emanato delle raccomandazioni, che sono degli atti di indirizzo non normativi, che tendono a eliminare, quindi che consigliano agli Stati membri di eliminare gli ostacoli che ancora si frappongono, leggo perché proprio testualmente è così, tesa a eliminare gli ostacoli che ancora si frappongono tra le coppie gay e l'istituto matrimoniale. Ciò non dimostra altro che è in atto una sorta di assedio culturale al matrimonio e alla famiglia, che merita da parte nostra ogni attenzione. Alcuni dei disegni di legge poi si esprimono, a leggerli bene, in termini non di persone conviventi, ma anche di genere di persone. E questo malcela il tentativo di consacrare una più che duplice differenza sessuale, come se la tendenza sessuale bastasse individuare il genere della persona, no? L'appartenenza al genere maschile o femminile. La legge naturale parla chiaro e grida anche a chi non vuol sentire, o si è uomini o si è donne. I casi di androginia, cioè di presenza biologica, di caratteristiche morfologiche maschile e femminile nello stesso individuo, sono dei casi rarissimi e dunque non significativi. Altra forma non vi è. Un conto è l'identità sessuale, un conto è l'esercizio della funzione sessuale che può essere diversamente orientata. Questo è un dato biologico, ontologico, che non si può scardinare. Semmai, quindi, vi può essere una deliberata assunzione di condotte sessuali, qualcuno direbbe deviate, posso dire almeno insolite, rispetto alla legge biologica che è scritta in ciascuno. La insistente pretesa di valorizzazione della omosessualità come un'essenziale struttura caratteristica dell'uomo è spesso ricollegata al tema dei diritti civili, no? I diritti civili degli omosessuali. Occorre però distinguere tra coppie di fatto e di fatto eterosessuali e omosessuali. Le coppie eterosessuali già ricevono dall'ordinamento, poi vedremo perché, non do nessuna affermazione campata in aria, ma poi andiamo a stringere per tirarne fuori il succo, no? Hanno già tutta la protezione compatibile con la loro libera scelta di non pubblicare il loro impegno di convivenza. Per le coppie gay, invece, occorre attenersi alla realtà ontologica del loro stato. La coppia omosessuale è strutturalmente inidonea a generare figli, quindi, per ciò stesso, non può essere considerata nucleo fondamentale della società al pari della famiglia ordinata alla procreazione. E questo spiega perché lo Stato non ha, e non deve avere, interesse a disciplinare le loro unioni, perché si iscrivono nel novero delle condotte lecite, ma private dell'individuo. Eliminare, rimuovere, nascondere questa differenza determinerebbe la svalutazione dell'istituto matrimoniale, che verrebbe ad essere qualcosa di meno rispetto alla sua connotazione naturale, e questo è un danno grave per l'intera società. Non è in discussione e non può esserlo il principio di uguaglianza. Avere la legittimazione della famiglia omosessuale non è un diritto, perché non stiamo discriminando i gay. Il principio di uguaglianza, ci dicevano i romani, funziona in questa maniera. In summa equitas, summa iniuria. Il massimo dell'errore io lo posso fare falciando il prato, paro, tagliando via erbacce e fiori. Ok? Il principio di uguaglianza, sancito dall'articolo 3 della nostra Costituzione, impegna lo Stato a trattare in modo uguale situazioni che tra di loro sono omogenee, normativa omogenee per casi uguali, non per casi differenti. Non c'è discriminazione, c'è presa d'atto di una differenza sostanziale. L'obiezione che viene mossa a questo proposito, mi piace smontare le obiezioni, poi magari fatemene anche voi, ci lavoriamo insieme. L'obiezione che viene mossa è quella delle coppie sterili o delle coppie anziane. Perché queste non dovrebbero essere al pari delle coppie, cioè dovrebbero essere, diciamo, non legittime al pari di quelle omosessuali, no? Rispondo io. Perché sono idonee almeno a una genitorialità potenziale. Non dimentichiamo l'istituto dell'adozione, dell'affido, dell'adozione in età adulta oppure in casi speciali. In ogni caso, poi, si dovrebbe giungere, anche qui una volta di più per assurdo, all'invalidità del matrimonio in tutti i casi in cui non c'è possibilità di procreare, non certo ad equiparare ciò che strutturalmente è inidoneo alla generazione, cioè la coppia omosessuale. L'interesse pubblico deve essere inteso in senso elastico, alla stregua del fatto generativo della prole, sì, ma anche delle capacità educative e umanizzanti del complesso delle famiglie nella generalità dei casi. Inoltre, il matrimonio, anche sterile, è una presa in carico pubblica, un pubblico impegno di presa in carico di un coniuge verso l'altro, e per questa via assume rilevanza pubblica. La coppia eterosessuale è un bene per la società. Quella gay, se non è un male, è sicuramente neutra rispetto allo Stato, come ne sono le altre associazioni private, che non sono disciplinate se non marginalmente dalla legge. Lo Stato riconosce forza di legge all'autonomia privata nell'ambito dei rapporti privati. Nulla impedisce alla coppia gay di regolare uno o più atti di volontà ai termini della loro convivenza. con il solo limite della contrarietà alla legge, ordine pubblico e buon costume. Debbono essere vietate tutte le condotte che sono in netto contrasto con la legge. Per esempio, le coppie omosessuali richiedono, oltre alla loro equiparazione alla famiglia o una forma di disciplina organica, anche la possibilità di adottare. Perché questa richiesta non può essere in nessun modo accolta? Perché, ci dice la Convenzione di New York, diritti del fanciullo, ci dice all'articolo 6 che i diritti dei minori debbono prevalere in ogni caso sull'interesse degli adulti. Ragionando in una logica che è minorocentrica o qualcosa di genere, che è bambinocentrica, la coppia che garantisce al minore la funzione educativa più alta, la maggiore speranza di bene possibile, è una coppia eterosessuale fondata sul matrimonio. In nessuna maniera la presenza di due genitori dello stesso sesso può essere equiparata a una famiglia di due genitori di sesso diverso, perché vengono inficiati i processi di formazione dell'identità dell'individuo. Questo è un'acquisizione base della scienza della psicologia dell'età evolutiva, e può darsi che qualcuno di voi la conosca meglio di me, che invece sono giurista nella, diciamo, come formazione. È per questo che non si potranno mai accogliere richieste di adozione da parte di coppie omosessuali. Se poi si considerano le richieste di accedere alla inseminazione artificiale eterologa oppure addirittura all'utero in affitto, versiamo già in caso che sono vietati dalla legge, perché incontrastanti, come dicevo prima, col diritto del bambino. Quindi non c'è il diritto a essere genitori, semmai c'è il diritto del bambino a venire alla vita. Ma qui si apre tutto un fronte di riflessioni, dovremmo stare qui una settimana, invece devo condensare. Concludendo, il riconoscimento dell'unione omosessuale, di per sé irrilevante per lo Stato in quanto non costituisce, per le cose che abbiamo già detto, nucleo fondamentale della società, contrasta persino con l'interesse supremo del minore, se a un tale riconoscimento venisse ricollegato l'effetto di giustificare l'attribuzione di una filiazione adottiva o artificiale. Altro argomento a favore della equiparazione delle coppie di fatto omosessuali è che il loro riconoscimento nulla toglierebbe al matrimonio, in quanto si potrebbero far rientrare nella previsione di quell'articolo 2 della Costituzione. Vi ricordate, ve l'ho già citato, quello che riconosce appunto le formazioni sociali in cui l'individuo svolge e esplica la sua personalità e quindi i propri diritti fondamentali. Si sostiene che questa legge aumenterebbe le opzioni a disposizione del cittadino, il quale potrebbe scegliere, a seconda dei casi, l'impegno che più si confà al proprio volere. Questo deriva da un'interpretazione dell'articolo 29 che fa dire alla norma di legge ciò che non dice. La Costituzione, abbiamo già detto, l'articolo 29 riconosce la famiglia come società naturale, perché preesistente su un piano pregiuridico e dunque non modificabile dalla volontà degli stati, dei membri della famiglia o tantomeno da contingenti maggioranze politiche. È uno stato pregiuridico, è come se lo Stato italiano andasse a modificare i diritti universali, i diritti fondamentali dell'uomo, fondamentali per la dignità umana, consacrati dalla Dichiarazione Universale di cui prima, giusto? Al contrario, questa tesi sostiene che quando l'articolo 29 si esprime in termini di società naturale, intende dire formazione sociale e quindi la fa rientrare, dice che l'articolo 29 è una specificazione dell'articolo 2. In realtà questa non è una posizione sostenibile, perché altrimenti dovremmo veramente ammettere che la legge dovrebbe seguire i mutamenti del costume e dare ogni volta una definizione, quindi una disciplina giuridica di famiglia contingente che varia nel tempo. Innanzitutto la Costituzione utilizza il verbo riconoscere nel senso di dare atto dell'esistenza pregiuridica soltanto nei confronti della famiglia all'articolo 29 e dei diritti fondamentali dell'uomo all'articolo 2, ok? Quindi non sono modificabili dallo Stato né da una legge dello Stato. Altro elemento per capire che non è possibile equipararlo è esattamente questo. L'articolo 29, è curioso, riconosce i diritti della famiglia, ma la famiglia non è un soggetto giuridico. Non è una persona fisica, non è una persona giuridica, non è un'associazione avente persona giuridica. Quindi stiamo parlando di diritti che preesistono allo Stato. Infine, a leggerlo bene bene, l'articolo 2 non riconosce le formazioni sociali, non tutela le formazioni sociali, tutela i diritti fondamentali dell'individuo che si esplicano nelle formazioni sociali da lui scelte. Ok? Questo significa che al massimo lo Stato non può vietare alcuni tipi di formazioni sociali, certamente non può ingerirsi fino al punto da disciplinarne i contenuti, pena, come dicevo prima, ipso facto, la limitazione di quella libertà, perché non potrò più scegliere la formazione sociale che io voglio. Un altro cavallo di battaglia è che dobbiamo colmare un insostenibile vuoto legislativo. Allora, perché appunto la famiglia non tradizionale viene imposta la scelta o nessuna forma di riconoscimento o il matrimonio ex articolo 29 della Costituzione. Sulla differenza tra coppie gay e famiglia non insisterei perché già ci siamo dilungati abbastanza. Non è in gioco la loro libertà, ma la loro identità rispetto alla funzione e all'essenza del matrimonio. Sono due cose diverse. Le coppie di fatto eterosessuali, invece, hanno diritto, dobbiamo tutelare la loro libertà di sposarsi se lo vogliono, ma pariteticamente, parallelamente, anche la loro libertà di non sposarsi. Giusto? Infatti, se un nuovo disegno di legge prevedesse che discendessero gli effetti del matrimonio semplicemente dall'usus, cioè dalla convivenza protratta nel tempo, ci dicono 3 anni, ci dicono 9 anni nei casi di diritti ereditari, se semplicemente dall'usus discendessero i diritti del matrimonio andrei a ledere gravemente la libertà di quanti scelgono di convivere puramente e semplicemente, giusto? Se invece io facessi discendere i doveri del matrimonio, i diritti del matrimonio, da una forma qualsiasi di registrazione, la raccomandata mandata all'ufficio anagrafe del comune o cose di questo genere, sarei semplicemente moltiplicando i generi di matrimonio. Uno sarà quello che viene celebrato di fronte all'ufficiale di stato civile, un altro con la raccomandata all'ufficio anagrafe. Inoltre, sì. No. Ok.
Ti inviterei a una conclusione brevissima, perché diamo l'opportunità anche al Vescovo, sì, di dire la sua, perché immagino stia covando una bella risposta a questo tema, insomma.
Non covo nulla.
No?
Covano anche.
Grazie. No, concludi, concludi.
Allora, io avrei anche molte altre cose da dire, so che ho un eloquio generoso, per così dire, cioè sono un po' sovrabbondante anch'io nelle mie parole. Però ecco, dopo, se volete, alle vostre domande risponderò proprio con casi concreti. Tenete presente questo, che ci dicono, cioè ci portano dei cavalli di battaglia, come per esempio i diritti ereditari, l'assistenza in ospedale, l'accesso ai carceri, gli accordi di convivenza civile. Ci sono delle risposte che l'ordinamento già dà, e poi alle vostre domande, se volete, li posso dare proprio le ragioni, vi posso dare contezza di questa mia certezza. Sicuramente l'ordinamento riconosce, l'articolo 1321, la libertà delle persone di contrarre obbligazioni che hanno tra di loro la forza della legge. Quindi qualunque aspetto della convivenza di fatto può essere già ampiamente disciplinata secondo la libertà individuale, secondo la libertà contrattuale di disposizione del proprio patrimonio. Quindi quando anche parliamo di pensioni di reversibilità, pensiamo anche questo. Siamo in un momento in cui ci invitano a noi trentenni a fare piani di previdenza integrativa privata, perché sta pensione la prenderemo o non la prenderemo, ma fortunato chi ce l'ha, giusto? Si potrebbero fare dei piani integrativi personalizzati e di quelli sì dichiarare beneficiari il convivente. E poi vi invito a riflettere anche su un'altra cosa. Questa è una cosa che la covavo dentro mentre venivo qui a Nova Feltria da Fermo. Pensate questo: Due conviventi non scelgono di stare insieme per tutta la vita perché è connaturato a queste forme di convivenza la facilità di costituzione ma anche di fine, ok? Quindi non c'è una formalizzazione eccessiva della fine della convivenza. Se la pensione di reversibilità deve essere vista come una forma di sussidio sociale, no? Alla persona che è stata per tanti anni con quella persona che per lo Stato ha lavorato e pagato le tasse e quindi ha diritto a una pensione, e quindi questa persona che io ho preso in carico lavorando ha diritto alla mia pensione di reversibilità, è una solidarietà sociale che va a riconoscere un ruolo pubblico sostenuto dalla persona che è defunta. Perché lo Stato si dovrebbe prendere la briga di riconoscere a un convivente verso il quale il convivente morto non ha preso un impegno per sempre a mantenerlo per sempre? Giusto? Al limite, invece che scomodare la rilevanza della convivenza ai fini dell'assegnazione della pensione di reversibilità, potremmo semmai pensare questo. Diciamo che ogni individuo privo di mezzi di sussistenza dovrà ricevere un assegno, un'indennità economica dallo Stato. Ma allora parliamo di diritti degli individui, non andiamo a riconoscere la convivenza. Chiudo dalla conclusione della conclusione. Non vedo quali siano le esigenze di tutela che vengono gridate come urgenti, come scoperte, come nervi scoperti. Ci sono risposte concrete già date, e mezzi per darne altre attraverso la libertà contrattuale. E mi sembra anche che ci siano altre urgenze nel nostro paese. Non credo che dovremmo fermarci troppo a discutere di questo. Penso che sia invece preminente sostenere il diritto alla vita. Sono stati contati in Italia ogni anno 140.000 aborti legali. Se dessimo invece più vita al DPR, il decreto del Presidente della Repubblica 396 del 2000, che dà il diritto alla partoriente di partorire rimanendo anonima, se rendessimo veramente questo diritto un diritto effettivo, un diritto praticabile, un diritto conosciuto, forse avremmo più bambini di cui occuparci e sicuramente questo sarebbe una ricchezza per lo Stato.
Grazie.